Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, stavo litigando con le cuffie, ma ci siamo, palla in tribuna, una nuova puntata, un nuovo pomeriggio insieme per occuparci di tutto quello che riguarda il mondo Parma. Dall'altra parte del vetro ridono perché qui mi sono tutto accavallato, adesso arriva la Stefi.
L'ho fatto da solo,
vabbè, stavo strozzandomi con le cuffie, abbiamo iniziato così. Vabbè, insomma, improvvisiamo perché ci eravamo distratti, stavamo parlando di altro e siamo pronti. Allora, vi ricordo il nostro numero, qualcuno ci ha già scritto, così ripartiamo dai vostri messaggi che in queste settimane stanno facendo la trasmissione. 333 920 0170, gli sms no, WhatsApp sì, è meglio, insomma abbiamo un problemino con la messaggistica, però insomma dai, proviamo a cavarcela così. Ci sono un po' di notizie dopo da leggere, ce n'è anche una che ci segnalano con tante foto e ci chiedono ma cosa sta succedendo, riguarda il centro sportivo di Collecchio che sta cambiando un po' volto, diciamo che potrebbe essere il primo passaggio di un cambiamento che il presidente Crauso ha annunciato più volte, insomma ha annunciato più volte di volerlo fare diventare un quartier generale gigantesco, tutti i campi per tutte le giovanili, con i piccoli che saliranno vicino ai grandi, così. E adesso campeggia anche il logo della Mutti, il Mutti Training Center sta diventando con tutti i nuovi cartelloni che citano la sponsorizzazione dell'industria di conserve alimentari conosciuta in tutto il mondo. Questo è una novità che potrebbe essere non solo di facciata, perché apre proprio il discorso dell'ampliamento dei lavori del centro sportivo. Poi magari più dettagli nelle prossime puntate. Qui ho un sacco di messaggi. Allora, qui si parla, vabbè, c'è un messaggio che riguarda il Taro, dopo cerco di contestualizzarlo. Il Parma degli ultimi 3 anni si è strozzato con le proprie mani, scrive Brando. Così partiamo con questo messaggio. Ci segnalano appunto le novità del logo della cartellonistica al centro sportivo di Collecchio, come abbiamo già detto, ne parliamo magari anche più avanti. E poi ci sono novità che riguardano una squadra di Serie B e un ex crociato. Giuseppe Rossi torna alla SPAL, è una novità che insomma circolava già, se ne è parlato nelle scorse settimane. Vediamo, insomma, altro periodo di inattività per Giuseppe Rossi. Stavolta la missione è un po' più complessa perché la SPAL sta rischiando veramente di andare in Serie C, è terz'ultima, 24 punti, è vicina certo alla zona dei play-out, anche quella della salvezza, però sta andando male, continui i cambi di allenatore, è stato esonerato De Rossi, è arrivato Oddo e adesso arriva anche Giuseppe Rossi. Vedremo se resterà a Nainggolan dopo la cacciata di De Rossi. Invece c'è, cito invece in questo caso il sito Forza Parma, che rimette in fila le contendenti per la promozione con le quote di alcuni allibratori delle agenzie di scommesse. Allora, il primo posto del Frosinone viene dato a 1,04, cioè praticamente alla pari. Un ribaltone invece con il Genoa primo viene visto a 6,50. Queste invece le quote promozione, non se ne parla, non è più quotato il Frosinone, cioè che vada in Serie A come primo o secondo non è più quotato. E il Genoa, promozione diretta, quota 1,30, Bari e Regina 3,25, Cagliari 3,75, come su Tirol, che quindi è quotato meglio del Parma, cioè una quota più bassa, e il Parma 4,25, cioè ha, secondo gli scommettitori, la promozione diretta ha davanti Frosinone, Genoa, Bari, Regina, Cagliari e su Tirol. Questa è la graduatoria che rispecchia un po' la classifica. Il Pisa a 7, la Ternana a 7,50, Palermo a 10, quota molto alta. Chissà, per ora anche fuori dalla zona playoff il Palermo. Queste un po' le ultime notizie, come abbiamo fatto con una buona regolarità negli ultimi mesi. Proviamo un po' a analizzare il momento del Parma con chi la maglia crociata l'ha vestita per tanti anni, ne è diventata una bandiera, per tanti anni ha lavorato anche nella parte tecnica del club con i giovani. Noi sentiamo, ed è un piacere riavere qui sulle nostre frequenze, Michelangelo Benedetto. Buongiorno, buon pomeriggio, ciao Michelangelo.
Buongiorno a tutti, proprio una bella giornata tra la,
le altre cose.
Eh sì, fuori c'è una temperatura più che gradevole, decisamente sopra le righe come rispetto al periodo.
Sì, è vero.
E ti chiedo questo, insomma, ci eravamo lasciati aspettando il Parma, mi sa che siamo sempre lì alla fermata del bus aspettando che passi il vero Parma, oppure hai visto dei miglioramenti nelle ultime settimane?
Ma diciamo che qualche miglioramento si è visto, intanto si è vista una buona partita, quella che abbiamo vinto 2-0 la settimana scorsa, ma quello che mi fa essere poco contento con poche aspettative è la mancanza di continuità da parte dei giocatori, cioè quando si va a giocare una partita sia contro la prima che contro l'ultima, quando si entra in campo bisogna essere preparati mentalmente a giocare contro un avversario che, come voglio io, anche lui vuole vincere, solo che noi subiamo troppo inizi di partite, subiamo non lo so, probabilmente non abbiamo la maturità per andare in campo pronti a giocare dal primo all'ultimo minuto.
Michelangelo, ti chiedo questo, l'altro giorno mi ha un po' sorpreso il fatto che il Parma ha preso il gol pronti via così, poi ha avuto una reazione anche con una buona intensità, poi però nel secondo tempo è venuta a mancare questa intensità. Io mi aspettavo che a un certo punto mettesse la freccia e provasse a vincere, ma proprio non ce l'ha fatta il Parma.
Ma io questa è un'impressione giusta la tua, ed è un'impressione che c'è dall'inizio dell'anno, cioè questa squadra non ha mai preso in mano una partita con il piglio della squadra più forte, con il piglio anche sotto l'aspetto agonistico. Cioè ci sono molti giocatori che giocano, dico una frase un po' forte, ma giocano come se facessero un favore a qualcuno, tanto per giocare. E purtroppo alcune volte con mio figlio commentando gli ho detto: ma mi è sembrato molto una partita fra scapoli e ammogliati.
Addirittura.
Ma sì, ma perché la Serie B non ha, io faccio un esempio su Tirolo ha un buon allenatore che sotto l'aspetto caratteriale carica la squadra, e su Tirolo è in classifica in alto solo ed esclusivamente perché gioca le partite dal primo all'ultimo minuto con tutti i giocatori molto presi dalla partita,
sì.
Staccano la spina alla fine della gara, non durante la gara.
Questo...
E noi non riusciamo. Io ripeto, per parte mia la responsabilità è molto dell'allenatore. L'allenatore deve sapere quando usare la frusta e quando usare lo zuccherino. Cioè i giocatori che hanno bisogno continuamente della frusta, tempo fa quando giocavo io venivano sostituiti e lasciati fuori squadra finché non facevano vedere di aver cambiato atteggiamento. È questo che intendo dire. A vedere dei giocatori che così giochicchiano, non vedi mai un'aggressività incredibile verso gli attaccanti avversari. Cioè l'attaccante avversario che incontra il Parma sa che gioca contro dei difensori che lasciano uno spazio troppo ampio e loro ne approfittano.
Sa che avrà l'occasione, vero? Sa che avrà
esatto,
uno o due occasioni.
Esatto. purtroppo è così. Poi, tornando a un discorso che avevamo già fatto, io l'unica cosa, ero soddisfatto quando la squadra è stata comperata da questo imprenditore americano, perché così mi sembrava un incentivo perché la squadra facesse bene, ma adesso alla resa dei conti mi vedo che lui compra giocatori, ma compra giocatori di prospettiva, giocatori che fra 2, 3 anni, 4 anni può darsi che riescano ad arrivare a buoni livelli, ma queste scommesse da parte della società fanno sì che la squadra non è mai pronta per fare il salto a andare in Serie A. Pertanto succede qualche volta che una squadra viene i giocatori vengono comprati e stranamente parlano tutti la stessa lingua e la squadra si trova a lottare per le prime posizioni.
Sì, ho capito.
Questo ogni tanto succede, ma sono casi, sono puramente le squadre vanno costruite e se noi compriamo dei ragazzi giovani sempre solo facciamo la squadra non ha la continuità per raggiungere certi risultati, ecco.
Ho capito. Ti chiedo questo, secondo te il Parma, siccome questo è un problema che si evidenzia, il Parma non ha segnato pochi gol, nel senso che non è uno dei peggiori attacchi, però fa molta fatica a far segnare gli attaccanti. C'è una spiegazione tattica o è legato al fatto che di prime punte in palla non ne ha in casa? O è anche legato a come gioca il Parma?
No, c'è la combinazione è doppia. Una è per come gioca il Parma, che gioca a fraseggi molto cioè ravvicinati e allora gli attaccanti, che dovrebbe essere Inglese o Benedixas, dovrebbero avere certe caratteristiche che non hanno,
okay.
perché Inglese aveva fatto molto bene al Parma perché lo cercavano con palloni lunghi e lui in quel periodo fisicamente stava molto bene e c'erano pochi difensori che riuscivano
a reggere l'urto
che lui produceva e difatti ha avuto una convocazione nazionale,
certo.
Proprio perché così dimostrava di avere delle capacità. Adesso purtroppo voi sicuramente non per sua responsabilità ma forse per problemi fisici lo vedi che arranca tutte le volte, cioè non lo vedi mai vincere un duello. Lui era bravissimo nello stacco, sì, di testa, nel gioco aereo e invece adesso non la prende quasi mai e allora noi facciamo gol, ma come? Con il nostro giocatore più talentuoso che abbiamo, perché ha dei lampi
sì,
di genio.
Vasquez.
E ogni tanto da 25 metri la caccia all'incrocio dei pali, facendo esultare i tifosi del Parma, perché sono gol straordinari, ma lui non può sostituirsi a una punta. La punta deve fare un gioco per aiutare tutta la squadra e per fare gol lui. Noi non ce l'abbiamo.
Non ce l'abbiamo. Senti, visto più in generale, prima di salutarsi ti chiedo, visto il livello del campionato, che secondo me non è altissimo, il Parma può rientrare nelle squadre che vanno ai playoff? Non ti chiedo neanche la promozione diretta, perché insomma da quello che abbiamo detto fino adesso non mi sembra essere nelle corde della squadra, ma può rientrare nel discorso playoff?
Beh, sicuramente può rientrare. Può rientrare se la squadra mantiene una certa continuità. Poi una delle cose che mi lascia un po' stupito è che l'allenatore difficilmente riesce, o per un motivo o per un altro, riesce a far giocare la stessa squadra tutte le domeniche.
Insomma, l'11 titolare o qualcosa che, o un 9-11 titolare, è difficile averli ancora, no?
Sì, non esiste. Mentre io... Sì.
Abbiamo avuto un problema di linea con Michelangelo Benedetto, lo richiameremo a brevissimo. Intanto Rino ci scrive: il Parma è calato dopo la salita di Inglese. E, Daniele da Medesano: certo che se anche gli allibratori ci danno dietro al Sudtirol come promozione diretta, non ci rimane che sperare nella migliore griglia per i playoff. Questo ci scrive Daniele. Marca: attenzione, l'Ascoli in trasferta ha vinto a Bari, Palermo, Cosenza e Venezia, ha pareggiato a Sudtirol, avversario difficile. E sono d'accordissimo, poi non ha tanti punti in meno del Parma. E, va bene, Luigi, ho capito, il messaggio sul tarot era per il TG, ma il TG non interagisce via messaggio, quindi chissà mai che non ci sia l'occasione di fare due chiacchiere su questo tema in corso di altre trasmissioni. Qua ci limitiamo al Parma, al calcio, e stavamo parlando con Michelangelo Benedetto della possibilità di entrare. Eccolo, siamo di nuovo in contatto, Michelangelo. Sì, parlavamo della possibilità di entrare nei playoff.
Sì, nei playoff la possibilità c'è, ma è chiaro che la squadra deve proprio trovare una continuità di rendimento. Io non dico di vincere tutte le partite di qui alla fine.
E di formazione, ci stavi dicendo anche.
Esatto. In particolare la squadra deve affidarsi almeno a 9-11 a giocatori che giocano e hanno il temperamento per non perdere la partita. Cioè, questo è fondamentale.
Guarda, su questo andiamo d'accordissimo, perché secondo me proprio quello che manca al Parma, che è una cosa molto teorica, ma chi ha giocato a calcio anche a diversi livelli l'ha capito, lo sai se una squadra gioca per vincere e quanto gli pesi perdere, no?
Certo. Questa squadra, come hai detto tu prima, pensando alla partita appena giocata, quando ha raggiunto l'1-1 il secondo tempo doveva giocarlo con una determinazione, una caparbietà diversa. Cioè, io non voglio dire che doveva giocare meglio, doveva fare chissà che cosa. Io penso solo alla determinazione che la squadra doveva mettere su ogni pallone che era in campo. Cioè, proprio l'avversario è naturale che così si ritrae, si impaurisce, dice: questi
vogliono vincere,
come schegge, ci aggrediscono. Ma se vedono una squadra un po' mollacciona,
Ah, sì.
non c'è questo riscontro. Proprio, e finora il Parma non l'ha fatto, e credo sia molto difficile. Io me lo auguro, ed almeno arrivare agli spareggi, anche perché poi io faccio sempre dei ragionamenti un po' penso che il Parma negli spareggi avrebbe sempre dalla parte sua la buona sorte, perché gli spareggi che ha fatto in tutti questi anni ha sempre avuto una dose di fortuna che l'ha portato a vincere.
E questo
almeno facciamo il tifo che riesca ad arrivare a fare questi spareggi e che poi la buona sorte ci mantenga. Ma la cosa importante è che se il presidente del Parma pensa di tornare in Serie A comprando futuri, possibili futuri giocatori, deve pensare di avere molta fortuna per mettere insieme 13 o 14 giocatori giovani e bravi che da vincono. Vincere. Altrimenti lui, facendo così, fa solo giustamente gli interessi della società, perché compra e vende giocatori giovani. Ma non vince e non va in Serie A.
Michelangelo, io ti ringrazio per essere stato con noi, come sempre abbiamo toccato tantissimi temi.
Va bene, io vi saluto e vi ringrazio e forza Parma.
Sempre. Un saluto a Michelangelo Benedetto qui sulle frequenze di Radio Parma. Abbiamo toccato tanti temi, quello dell'abitudine, o meglio, dell'abitudine a non voler perdere. Anche abbiamo approfondito molto il tema dell'attacco, dell'attaccante. Sono i problemi che il Parma sta evidenziando, tutto sommato in una classifica che insomma tiene in gioco i crociati, perché noi ci focalizziamo sempre sul campionato del Parma, ma comunque non è che il Parma è ultimo, il Parma è in questo momento in zona playoff, quindi vuol dire che anche le altre hanno alti e bassi. È chiaro che c'è qualcuno che ha una marcia diversa fino a questo momento. Lasciamo stare Frosinone, che per ora ha fatto un campionato a parte, sta cambiando marcia anche il Genoa, che ha perso a Parma. Se non avesse perso a Parma, tra l'altro i crociati sarebbero a quota 32, il Genoa sarebbe a quota 43, sarebbe lontanissimo. Per ora anche Bari, Regina e Sudtirol hanno fatto qualcosa di più, poi per il resto il Cagliari ne ha 35, il Pisa ne ha 34 come il Parma, e dietro sono squadre che tutte quelle dietro avevano ambizioni minori, Palermo incluso, e quindi insomma poi bisogna vedere come si svilupperà questo campionato. Tanti spunti ce li ha dati Michelangelo Benedetto. Noi ci fermiamo qualche istante, tra poco un altro ospite, altri temi da discutere insieme.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in tribuna. Allora, qui ci scrive Roberto: la classifica che abbiamo è quella che meritiamo, squadra mediocre, addirittura nel mercato ci siamo indeboliti, specialmente in fase difensiva. Come non parlare del problema prima punta, del falso problema? Se arriviamo nei playoff sarebbe già un miracolo, scrive Roberto, che critica molto le scelte della società. Allora, questo è un primo spunto. Credo che ci sia già in collegamento con noi Gianluca Zulini, che ringrazio per la disponibilità oggi in particolare. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, prima parlavamo con Michelangelo Benedetto, storica bandiera del Parma, storico insomma anche a livello tecnico come tale.
Avere un difensore come lui farebbe comodo adesso nel Parma di oggi, devo dire. moderno, perché ogni tanto andava anche in attacco, allora non era così semplice come adesso, non era così scontato
adesso
di gioco dell'epoca degli anni 70.
Adesso giocano la palla in difesa, si esce palla al piede, però spesso l'uomo poi dopo, quando c'è da marcarlo, è lontano 2-3 metri.
Esatto, cioè ci si scorda la marcatura, esattamente quello che è avvenuto al Parma, e tra l'altro con la Ternana è stato doppiamente grave, perché cioè, si è subito gol all'inizio, poi per fortuna si è rimediato, ma inizio ripresa tutti dicono ma c'era il fallo di... benissimo, senza il VAR quel gol era convalidato, perché l'arbitro non l'ha visto, era un fallo di mano all'inizio azione, poi l'azione è proseguita senza che nessuno si attardasse a protestare. Loro hanno fatto quello che hanno voluto e sono arrivati in porta con una facilità quasi irrisoria. Per fortuna col VAR ovviamente il fallo c'era, è stato giusto annullarlo, ma in tempi di non VAR quello era gol, ed era un gol con una difesa che schierata in modo, diciamo, non parliamo
discutibile
poi anche, esatto, non parliamo poi anche della fine del primo tempo, dove si è visto la difesa schierata su una punizione della Ternana con 6-7 giocatori in linea fermi, immobili sul lancio della punizione. Se Buffon non ha l'intuizione di uscire dalla porta e di coi piedi di buttare la palla lontano, arrivano in porta con la difesa schierata senza fare fuori gioco, perché erano tutti lì a guardarsi tra di loro e non l'avversario che andava contro il pallone. Insomma, qualche problemuccio c'è, ecco, diciamo che purtroppo non ha funzionato per vari motivi, non stiamo più a indagarli. L'innesto di Romagnoli, voglio ricordare che a parte la partita con la Ternana dell'andata, però con Romagnoli la difesa sembrava assestata, cioè aveva trovato un punto di riferimento importante anche per i ragazzi che giocavano a fianco, e adesso manca, cioè non c'è l'uomo d'esperienza che guidi la difesa. Può essere Buffon in parte come portiere, ma i giocatori di movimento, ognuno fa il suo compito ma non guarda quello dell'altro, e quindi alla fine spesso succede che ci sono queste amnesie, ahimè.
Gianluca, tra l'altro, a fine partita in tanti hanno avuto questa sensazione, parlandone in maniera informale, che sia come è andata bene al Parma, perché di fatto poi la Ternana questi due gol, cioè si è visto annullare un gol per un fuorigioco davvero di poco, un gol per questo aveva segnato 3 gol anche stavolta, era difficile che poi segnasse un quarto gol regolare, cioè dopo 2 gol annullati è chiaro che anche la verve
anche
cala.
Loro, anche loro poi si sono accontentati, insomma, non sa mai poi prendiamo anche i gol.
Non sono l'Inter, il Milan, la Juve, così, insomma, dopo...
Esatto, e questo è. No, ma è così, ma il problema è che noi abbiamo tirato in porta un bel gol di Bernabé, nel senso favorito da una deviazione, ma ha tirato in porta, ci ha provato Zanimacchia, e l'unico segno di vita dell'attacco è stato Benedigia col colpo di testa. Però noi in avanti siamo praticamente nulli con i nostri attaccanti, chiunque venga messo in campo, cioè non c'è nessuno che veda la porta e si tiri. Forse di quelli rimasti può essere adesso Benedigia, se qualche volta giocasse finalmente in mezzo sempre e non spostato sulla fascia. Nel secondo tempo la presenza di Inglese è stata quasi devastante per il Parma, perché non ha tenuto praticamente quasi nessun pallone, e le due volte che si è trovato con dei palloni in area che potevano essere giocati li ha ributtati all'indietro ai compagni. Ahimè, niente da dire, ma insomma è come infierire e sparare sulla Croce Rossa. È un giocatore che in questo momento al Parma non solo non dà nulla, ma addirittura toglie qualcosa, qualunque sia il momento in cui viene messo in campo. Poi c'è il mistero buffo di Charpentier, preso come insomma un giocatore l'anno scorso, ha avuto problemi fisici ma ha segnato dei gol, è arrivato qua, ha giocato, credo, non so se ha giocato 90 minuti interi da inizio stagione a oggi. Infortunio o non infortunio, adesso è da tanto che è in panchina, ma non lo mette neanche.
No, non arriva a 70, credo.
Esatto,
69,
esatto,
credo. No?
Ma io non contesto perché che non lo mette come fanno alcuni. Evidentemente è un giocatore che non dà garanzie di rendimento, e quindi un'intervista in cui Pedersoli ha detto l'attaccante è un falso problema, non è un falso problema, è il problema del Parma, perché in difesa le amnesie, e vabbè, potevamo rimediare, non abbiamo rimediato e va bene, ma davanti il problema c'è. Per fare gol il Parma deve faticare o fare una partita bella e perfetta come è stata fatta contro il Genoa, e allora arrivano anche delle azioni, ma non, o c'è l'invenzione di Vasquez, o c'è il tiro da fuori area di Bernabé, o adesso Zanimacchia che è un ausilio importante, ma non c'è il pallone che va a tirare e qualcuno che tira in porta e poi magari ogni tanto segna. No, non abbiamo questa possibilità, non abbiamo il conclusore. Cioè, anche negli ultimi minuti ha messo in campo Bonny, anche Bonny, voglio dire, è per carità, è un giovane, ma ormai l'abbiamo visto, cioè, non ha velocità e ha poca qualità nei piedi, di più non saprei cosa dire.
Allora, chiedono il tuo parere, Gianluca. Ci scrive Lorenzo, credo che sì, sia lui, guarda una firma precedente. Credo che il Parma sia ancora in corsa solo perché il campionato cadetto è mediocre, come la stagione del Parma. Preoccupa il fatto che non si sia fatto tesoro degli errori della scorsa stagione.
Il problema è che è rimasta la squadra della scorsa stagione. Cioè, gli innesti di quest'anno quali sono? Adesso Zanimacchia, ma se no, la squadra che ha giocato a Terni, chi c'era di giocatori nuovi rispetto all'anno scorso? Voglio dire, andiamo a vedere la formazione Estevez e ci fermiamo lì. Il resto sono giocatori di Estevez e Zanimacchia, 9 su 11 erano giocatori in forza. Che allora non sono cresciuti un granché, cioè c'è stato un po' più di impronta da parte dell'allenatore, da parte di Pecchia, ma quella è l'impronta della squadra. Non prendi cioè avevi preso il difensore esperto, è andato via, e quindi la difesa ogni tanto traballa, non sempre, se la imposta è partita bene, ma però ogni tanto traballa, e davanti non hai possibilità. Meno male che adesso Bernabé è tornato comunque in forma, soprattutto gioca nella posizione che lui privilegia, e comunque, nonostante le opinioni divergenti di alcuni, meno male che c'è Vasquez, perché se no non sapremmo cosa fare del pallone in certi momenti della partita. Prende palli, è lento, sì, è lentissimo, per carità, ma mettiamo lì la squadra. Abbiamo visto a Bari, non ha giocato Vasquez a Bari, l'abbiamo vista la squadra, poi anche a Cosenza, per carità, lui ha giocato male, non discuto, ma ricordiamoci che è un giocatore ben oltre i 30, che gioca come falso 9, cioè come centravanti che non è il suo ruolo, che ha giocato davanti alla difesa, che ha giocato a destra e a sinistra, è un trequartista, cioè un uomo in appoggio alle punte. Si è adattato a ruoli non suoi, e senza di lui credo che adesso anche si è messo a segnare rigori e non solo, anche gol su azione, perché quello con Genoa vogliamo parlare, cioè la partita è stata messa in freezer, in frigorifero. Questo è. Però è una squadra che vive su spunti, che ha una sua impronta, ma io ritengo una squadra assolutamente da classifica dei playoff. Il primo posto è già andato, perché quello è del Frosinone. Il secondo adesso ha perso un punto il Genoa, però non abbiamo continuità, abbiamo vinto solo 2 volte 2 partite di fila. A Terni è andata bene, non abbiamo perso, e quindi il passo avanti c'è stato, ma non si è dato continuità alla prova contro il Genoa, perché se si fosse giocato come contro il Genoa, a Terni secondo me si facevano altri 3 punti, ma non si è giocato così. Quindi, cioè, dopo una vittoria ci si siede sugli allori e non si ripete la prestazione. Vedremo con l'Ascoli, c'è la possibilità di vincere. Cioè, il Parma, secondo me, nei playoff io lo vedo abbastanza, non tranquillamente, però ce lo vedo, insomma, non è...
Sì, tra l'altro adesso è 8° il Parma, con altre squadre arriva fino all'11ª, chi ha 34 punti, esatto. Però con 1,4 a partita è pochissimo.
È una media bassissima che certifica giustamente anche un campionato di Serie B dove c'è poca qualità, cioè, in generale, insomma, fa male, perché il problema è il rapporto spesa-ritorno, cioè, perché noi siamo lì, ma siamo a pari merito col Modena. Vogliamo parlare di quanto ha speso il Modena in campagna acquisti e di quanto prendono i loro giocatori d'ingaggio? Perché a Modena quello che prende di più prende come quasi, a parte alcuni giovani, come quasi quello che prende di meno al Parma, Non c'è nessuno sopra i 300.000 euro di ingaggio a Modena, voglio dire, e sono alla pari con noi, neopromosso dalla Serie C. Cioè, è quello che fa...
Ci tirò 5 punti in più.
La spesa effettuata e la resa che c'è sul campo. Non tanto le qualità, sono quelle, però insomma, qualcosina in più ci si aspettava, non c'è niente da fare.
Su Tirol 5 punti in più, tra l'altro ha venduto Nicolussi Caviglia, che è il suo miglior centrocampista.
Esatto, e continua ad avere, poi sarà una contingenza magica, certamente non andrà in Serie A, ma lì però vedi, cioè, evidentemente una costruzione che ha funzionato dal punto di vista certamente di una spesa molto molto ridotta, perché l'obiettivo del Tirol non è andare in Serie A. Poi non ho cioè, noi ce lo aspettiamo, ma non è che ne abbiamo parlato noi commentatori oppure i tifosi di Serie A, ne ha parlato la società, siamo ben chiari. Cioè, sia l'anno scorso che quest'anno l'obiettivo di tornare in Serie A è stato dichiarato dalla società, con tutti, che nessuno ha la sicurezza, però su questo si deve essere chiari, l'ambiente se lo aspetta, ma anche la società lo ha dichiarato. Non abbiamo una società povera che non ha speso, e quindi accontentiamoci di quello che è. Una società che ha speso molto e purtroppo sul campo questo non si vede, questa è la realtà, ahimè. ve dico io.
Sì, è così, così. Stavo guardando, tra l'altro, secondo me, non so se sei d'accordo, c'è un dato che riguarda la classifica che falsa un po' le forze, nel senso che il Pisa ha fatto una falsa partenza che, azzeccando due partite in più, sarebbe secondo col Genoa. Praticamente. Cioè, è a pari del Parma il Pisa, ma da quando è arrivato D'Angelo ha un ritmo completamente diverso, cioè è una squadra che ha mostrato superiorità.
È tornato il suo allenatore, hanno sbagliato a cambiare allenatore, è tornato il suo allenatore e i giocatori lo hanno riconosciuto, perché il Pisa non ha cambiato tantissimo, ha cambiato qualcosa ma non tantissimo, e sta, ha ingranato una marcia in più, quindi attenzione, perché è una squadra che sta andando molto bene. No, ma insomma, poi vediamo, se si arriva ai playoff è un altro campionato, e il Parma con le sue qualità, cioè basket si può vincere una partita singola o nell'andata e ritorno. Però il rischio è che con questa tira e molla, insomma, non siamo mai sicuri del risultato, perché un campionato normale domenica, cioè sabato, perdono, con l'Ascoli, dici vabbè, ce la giochiamo ma siamo favoriti, però riusciranno i nostri eroi a fare una partita, perché l'Ascoli non è squadra nota per giocare in attacco, e quindi si chiudono, e noi con le squadre chiuse cosa succede? Facciamo fatica. E questo probabilmente riusciamo a giocare meglio a Frosinone contro il Frosinone o contro la Regina, squadre che comunque cercano di vincere la partita, contro squadre che si chiudono il Parma ha sempre fatto fatica, vediamo. Però sì, problemi di sono, ormai non credo siano eliminabili più di tanto, ecco. Me lo auspico, ma un miglioramento clamoroso lo vedo difficile, anche perché è una questione di testa oltre che di assetto tattico. Ormai te che le ha provate tutte, vedremo.
Allora, qui in tanti segnalano, insomma, tanti hanno fatto via Spezia, hanno visto che il centro sportivo di Collecchio si chiama Mutti Training Center, credo che poi debba arrivare anche un annuncio ufficiale e...
Passami la battuta, sono le prove generali del nuovo Tardini, che cambierà nome anche lui. E arriva denaro fresco in cassa.
A livello di sponsorizzazioni, mi sembra di poter dire, Gianluca, non ci chiedono, è entrato in società anche Mutti? No,
no, non credo. Sicuramente è un innesto di cash. Diciamo che mi fa piacere, al di là un po' della stranezza della cosa, mi fa piacere che sia un'azienda del territorio.
Eh sì.
Perlomeno rende un attimo, insomma, più collegato la realtà del Parma al territorio parmense, e quindi benvenga, insomma, se questo è l'iniezione di cash, benvenga la cosa, da questo punto di vista. Vedremo cosa succederà col Tardini, ma anche lì avremo un nome, c'è niente da fare, il Tardini non sarà più Tardini, perlomeno non per i non tifosi o per i comunicati ufficiali. Avrà un nome nuovo anche quello.
Eh sì. Allora, oggi guardavo un dato prima di salutarci, guardavo che il Parma è di fatto una cooperativa del gol. Hanno fatto gol 13 giocatori diversi, solo il Frosinone e il Cosenza hanno un dato del genere. E questo va un po', diciamo, a rimediare al fatto che gli attaccanti non segnino tanto. Quanto è un pregio, quanto è un difetto questo? Perché nel Frosinone è vero, segnano 13 giocatori, ma il Frosinone ha fatto 40 gol. Nel Cosenza invece ne ha fatti molti meno, è il secondo peggior attacco del campionato. Il Parma è una via di mezzo per l'ennesima sfaccettatura.
Sì, è una via di mezzo, meno male che c'è questa possibilità di rimediare, perché in attacco, se tu pensi, ha segnato qualche gol Benedice, ma ancora pochissimi, credo tre. Inglese 4 di fila, e poi però è un intero girone che non segna, e quindi siamo lì, e ha mancato 3-4 partite, non di più. Charpentier non pervenuto, Mane, Mihaila, ahimè, a causa di infortuni, Mann lo conosciamo, cioè, la porta non è proprio la sua porta, ha dei grandissimi spunti, ma poi è il momento di tirare. Poi gli attaccanti in tutto hanno fatto, non credo, la metà dei gol della squadra, anzi meno della metà. Per fortuna che si tira, ci sono colpi di testa, adesso più inserimenti anche dei centrocampisti che tirano anche, e poi anche Vasquez ha ripreso a segnare, e quindi è un lato positivo, se vogliamo, ma che accentua la carenza, purtroppo, che è evidente, insomma, altro che non è un problema. È il problema del Parma, se vogliamo, perché la difesa può essere un problema, ma insomma è difficile trovare magari quella tua. L'attacco, se non hai chi segna, non segni, punto. Cioè devono segnare altri.
Sì. Con un attaccante che segna ci sarebbe quasi colmato il gap col Frosinone, immagino, anche non dico tutta la classifica, ma
8-9 gol, 10 gol, mica una roba, basterebbe qualcuno che avesse segnato 5-6 gol in più tra gli attaccanti.
Gianluca, grazie come sempre,
colmava il gap, ecco, per capire.
Grazie per essere stato con noi come sempre.
Grazie a voi e buon pomeriggio, buon proseguimento di trasmissione.
Ciao Gianluca Zurlini, è sempre stato un piacere qui, adesso sono andati un sacco di messaggi e ne avevo tenuto uno indietro e mi scuso perché mi sembrava interessante, era Alessandro che ne ha mandati due, allora adesso vado a recuperare un po' di tempo. Tante cose indicano che attorno al Parma gli interessi sono tanti, ma quelli legati alle prestazioni sportive sono evidentemente incomprensibilmente gli ultimi, evidentemente non viene compreso che dovrebbero essere il volano anche per tutti gli altri. Tutti noi tifosi evidentemente siamo specializzati nel vedere falsi problemi, scrive ironicamente. Allora, il nostro amico Luca ci manda la designazione. Sabato Parma-Ascoli sarà arbitrata da signor Niccolò Baroni di Firenze. Ciao Luca. Ci ricorda i compleanni oggi di Boginov e Paletta, ex Crociati. Questo Ampo 60, parafrasando per Pedersoli, la promozione in Serie A è un falso problema. Infatti resteremo in B. Sam Mismel ci scrive. Bonni, scriverino, è un pistapocci, che non è assolutamente un'offesa, ma è una caratteristica calcistica, no? Gasbarroni, credo che fosse il pistapocci per eccellenza, ma ce n'era uno anche prima, aiutatemi, negli anni 80, non vorrei sbagliare a fibbiare l'etichetta al giocatore sbagliato, ecco, però magari mi aiutate voi che avete la memoria più lunga. Se Zanimacchia fosse arrivato prima, dove sarebbe il Parma oggi, scrive Giovanni? Quanti punti vale Zanimacchia? Lo possiamo dire soltanto a fine campionato. Qui ci scrivono, ci vuole Pippo Inzaghi come allenatore, dà la carica e non lo so, perché io non lo so se la regina reggerà ancora. Tanti anni a partire decentemente, Inzaghi poi dopo alla lunga un po' in difficoltà. Questo ascoltatore lega le sponsorizzazioni alla possibilità di vendere poi nei supermercati Krausi in America, chissà che non ci sia anche questo scenario. E questo è Giuseppe, tifoso. Quante chiacchiere, ci scrive. Il problema è che il Parma gioca sempre in 9, chiunque giochi, perché mancano sempre uno che guidi la difesa e un attaccante centrale, però l'importante è crederci sempre, scrive Giuseppe e poi ci saluta con un forza Parma. Torniamo tra poco salutandoci con la frase di Simo Di Mezzani che scrive: andiamo a giocare al Camp Nova Sorbel, ci scrive con una pronuncia dialettale della bassa, mi sembra, ecco. Ci fermiamo qualche istante, tra poco un altro ospite.
Palla in tribuna.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui con la terza parte di Palla in tribuna. Abbiamo un nuovo ospite con noi che è Mauro Corno, che ritroviamo sulle frequenze di Radio Parma. Ciao Mauro.
Ciao a tutti.
È sempre un piacere. Allora, noi siamo qui a spaccare il capello in quattro, cercare di capire perché il Parma non ingrana. Tu come la vedi da più lontano, diciamo così?
Ma vedo, insomma, sapevamo in questa stagione che sarebbe stata una Serie B veramente grandi firme, tantissime squadre forti, tre posti, che poi in realtà sappiamo benissimo che è fondamentale arrivare tra le prime due, perché poi i play-off sono un vero e proprio terno all'otto. La classifica l'abbiamo tutti sott'occhio e addirittura se andiamo a vedere che ci sono anche delle candidate di inizio stagione che invece stanno lottando per non retrocedere, perché il Benevento ce l'aspettavamo tra le prime, il Brescia probabilmente ce l'aspettavamo tra le prime, la SPAL comunque è una squadra che due o tre anni fa era ancora in Serie A, per cui comunque ne mancano anche all'affello di informazioni che avrebbero potuto dire la propria in, in, in promozione, in chiave promozione. E sorprese davanti non ce ne sono tante in realtà, perché se guardiamo appunto la classifica, c'è, diciamo, l'unico intruso nella zona playoff è il Sudtirol, che sta facendo un lavoro incredibile. La formazione bolzanina, non credo, credo che nessuno di noi si aspettasse di vederla così in alto, e Bisoli sta dimostrando ancora una volta di essere comunque un signor allenatore. Ha preso in mano la squadra al campionato iniziato e l'ha portata ai vertici. Frosinone è andato in fuga. Io su Genoa mi sento di poter dire che, insomma, rimane comunque la seconda candidata, sì, per la promozione, quindi per il Parma è abbastanza dura, anche perché, ripeto, c'è il Cagliari, c'è il Pisa che soprattutto potrebbe diventare una grandissima incognita in fase playoff, perché sa come si giocano. Lo scorso anno per
nulla
è andato in Serie A, e soprattutto era un campionato già morto questo, quello del Pisa, perché all'inizio era una squadra che non faceva punti, diciamo il passaggio da D'Angelo a Maran si era rivelato nefasto, non per colpa dell'allenatore trentino, ma probabilmente non era la persona adatta per quel contesto. Con D'Angelo ha ritrovato entusiasmo, e attenzione, perché poi in fase playoff può essere pericolosa. Va anche detto che ai playoff bisogna arrivarci.
Sì. Ecco, tra l'altro prima guardavamo un po' le quote del campionato di B, rispecchiano quello che hai appena detto, perché danno il Frosinone praticamente già su, quasi a 1,04, insomma, quasi non quotato, ecco. Però per i bookmakers, Bari, Regina, Cagliari e Sudtirol sono davanti al Parma, anche nelle speranze di promozione in generale, ecco, anche attraverso i playoff.
Credo pesino molto i 5 punti di, adesso sott'occhio la classifica, sono documentato per non dire le stupidaggini, penso che contino molto anche questi 5 punti, no, di differenza che ci sono tra le squadre sopracitate e il Parma, che però per blasone, probabilmente anche per organico, è superiore alle tre di cui abbiamo parlato. Però c'è un problema, il problema che in Serie B è vero che quest'anno non è esploso nessun bomber, a parte che dirà, o si dirà, comunque pronunciamo un po' come vogliamo, e ce l'ha il Bari, e quindi comunque quella può essere una variabile. Ed è anche vero che però al Parma, che se non sbaglio ha in Franco Vázquez il massimo cannoniere con 5 reti, manca quell'uomo che ti sbrogli quelle situazioni da 0-0 o anche da 1-1, come poteva essere a Terni dopo una cinquantina di minuti.
È curioso che quest'anno in Italia ci sia una Serie A più indietro rispetto alla B come giornate, ma che sembra quasi decisa, una Serie B che sembra per la prima posizione quasi decisa, ma sembra un fatto del tutto casuale, ma toglie un pochino lo spettacolo.
Sì, in effetti toglie lo spettacolo. È anche vero che, insomma, le prime quattro posizioni in Italia per la qualificazione Champions League sono comunque
un altro campionato ancora, sì, è vero.
Un campionato nel campionato. È anche vero che nella zona retrocessione della Serie A abbiamo due squadre che hanno, diciamo, un piede nella fossa, usando un termine magari poco simpatico, e una terza che potrebbe andare a riagganciare qualche altra squadra davanti. Però in realtà io credo che, al di là di Cremonese e Sampdoria, per le quali servirà un miracolo, il Verona possa fare la gara sullo Spezia appena.
Sì.
Non credo ci possano essere coinvolgimenti di altre formazioni. Sono contento perché il Verona sta facendo molto bene. Zaffaroni, allenatore che, a mio modesto parere, se fosse rimasto al Monza, avrebbe provato il Monza in Serie A con un paio d'anni d'anticipo, però questa è una mia opinione personale. E comunque anche il Verona, che sembrava retrocesso, si è ripreso alla grande, tra l'altro senza fare un grandissimo mercato, anzi.
In questo contesto sembra emergere quasi una capacità degli italiani, vista il Milan ieri sera, di far fronte alla Champions molto meglio degli anni scorsi. C'è tutto il turno da giocare, però si presentano agguerrite. Sarà un anno strano anche per la Champions?
Ma non ho idea, perché alla fine i valori vengono fuori. Certo, vedere già Bayern Monaco, Paris Saint-Germain subito fa fuori una potenziale vincitrice.
Il Real Liverpool, un'altra
Esatto, quindi comunque i sorteggi sono stati, diciamo, gradevoli, ecco, per quanto riguarda le italiane, però siamo ancora, diciamo, agli inizi della seconda fase. E è anche vero che magari questo Milan Tottenham fino a qualche anno fa, un 1-0 sarebbe stato molto più prezioso di quello che può essere ora, con il discorso dei gol in trasferta o meno, ecco. Però al Milan serviva una reazione, il campionato è chiaramente stato già assegnato al Napoli, credo che a Napoli, la dimostrazione che sapevamo tutti che il popolo napoletano è molto scaramantico, contro la Cremonese è tornata in campo la stessa maglia biancorossa con cui con la Cremonese era uscita dalla Coppa Italia, per cui se anche i napoletani ormai non sono neanche più scaramantici, vuol dire che si sono resi conto, insomma, che finalmente questo meritato terzo scudetto arriverà alle falde del Vesuvio.
Mauro, grazie per essere stato con noi. Mauro Corno, Sport.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao. Allora, un messaggio, questo è di Marco, che scrive: la malattia del Parma è un difensore centrale, un altro centrocampista come Steves è un centravanti che crea occasioni e fa gol. Senza questi giocatori non c'è niente da fare. E questi sono i vostri pareri al 333-9200-170. Siamo praticamente in chiusura di puntata. Noi ci risentiremo anche domani con Palla in Tribuna. Vi ricordo gli appuntamenti fino al venerdì e poi sabato la radiocronaca diretta della partita contro l'Ascoli. Saremo in diretta grosso modo dalle 13:45. Saluto il nostro amico Luca che ci manda un buon pomeriggio. È tutto. Ringrazio naturalmente in regia Simonetta Collini per averci condotto fino al termine della puntata. Appuntamento a domani. Ciao a tutti.